Ed ora iniziamo il nostro terzo incontro. Abbiamo fatto il primo più di carattere filosofico sulla questione della morte che il fine vita ci presenta, ed è il secondo incontro. Resilienza voleva dire in che modo anche nella stagione finale si possono trovare risorse inaspettate. Ora questo terzo incontro l'abbiamo intitolato Vivere la fine, non semplicemente subire una fine che accade, ma poterla vivere. E poi il sottotitolo, e forse ancora più importante, tra eutanasia e accanimento terapeutico. E questo ci catapulta anche sulle questioni odierne. Ma vorrei dire così: mi pare che i due termini, eutanasia e accanimento terapeutico, fanno riferimento a due questioni sulla quale già il primo intervento di Botturi ci aveva istruito, ovvero oggi il fine vita è spesso, e forse anche troppo, consegnato, quasi delegato, alle mani della tecnica. Accanimento terapeutico mi pare alluda a una specie di eccesso di tecnica, ecco. Ma per un ritrarsi del compito dell'umano, perché non è che quando non c'è più niente da fare dal punto di vista medico voglia dire che non si può più far nulla dal punto di vista umano, anzi forse si apre proprio lì una questione enorme della relazione umana. Quindi accanimento terapeutico mi pare che dica questa cosa, questo indichi, questo sia un indicatore di questa funzione esorbitante della tecnica rispetto alla fine della vita. L'altro lato, eutanasia, mi pare alluda a come dire, un'esigenza di appropriazione della fine nel nome di una libertà priva di ogni vincolo. Priva di ogni vincolo, decido io. Quando voglio io, come voglio io. Ma nel senso che nessun altro c'entra con la mia fine? C'entrano in tanti con la tua fine. Come vivere la fine non da soli? Questa è la questione, no? È una libertà sola, quella lì. Aggiungo e concludo che tra l'altro i due termini, eutanasia e accanimento terapeutico, che sembrano così chiari, poi nelle circostanze concrete della vita non è facile determinarli. Quando si tratta di accanimento terapeutico, quando effettivamente poi si debba parlare di eutanasia. Su questo poi sapete che c'è anche in corso una legge, per cui le questioni sono tutte sul tavolo, non vogliamo risolvere. Questo incontro vorrebbe darci un po' di elementi per leggere, per avere così che cosa c'è in gioco in questa questione. E ci aiuterà il professor Giuseppe Savagnone, che ringraziamo perché viene da Palermo, quindi ha fatto un lungo viaggio apposta per noi. Tramite
i confini del mondo, quasi come il Papa.
Tramite amici, eccetera. Io ho letto alcune cose che ha scritto su questo tema e ho percepito delle affinità, ho detto questo può aiutarci. Lui è responsabile della pastorale della cultura nella diocesi di Palermo, è molto inserito in quella chiesa, ha insegnato per tantissimi anni filosofia in un liceo, ora insegna in una storia della
dottrina
sociale della chiesa a una università palermitana. Quindi è una persona tra l'altro anche molto inserita dentro il tessuto ecclesiale, quindi credo che possa aiutarci bene in questo tema. Lo ringraziamo, lo ascoltiamo come sempre tre quarti d'ora, il tempo di cui hai bisogno, e sì, dopo sì, interveniamo. Grazie e buon ascolto.
Grazie.
Si applaude anche prima. Bravo.
Sì, sì, ma la presentazione magistrale. Così mi sentite tutti? Bene. Penso che tutti siate consapevoli che i temi riguardanti la vita e la morte, la generazione, quindi la vita anche a cominciare dalla sua generazione, pensate alla grande discussione che c'è stata per la fecondazione assistita, l'aborto, e ora le disposizioni anticipate di trattamento, in altre parole il testamento, quello che volgarmente viene chiamato testamento biologico, siete tutti consapevoli che hanno sostituito nel dibattito italiano le questioni che un tempo dividevano cattolici e comunisti, democristiani e comunisti, cioè prima la battaglia era ideologica, no? Oggi invece si è giocata ormai da diversi anni, da decenni ormai, si gioca non più sulle questioni ideologiche di carattere sociale, politico, ma su questioni di carattere bioetico, appunto pensate all'aborto, pensate alla fecondazione assistita, o comunque di carattere etico, pensate al problema della famiglia di fatto, no? Le unioni civili, la legge Cirinnà. Cioè è come se su questo terreno si fossero create nuovi schieramenti. Prima lo schieramento era comunisti da una parte, liberal democratici cattolici, democratici cristiani dall'altra. Oggi lo scontro è più palesemente proprio tra laici e cattolici, per lo più, no? Di solito sono i cattolici da una parte e i laici dall'altra, dove laici si intende tutti quelli che non sono cattolici, o perlomeno che non condividono la posizione cattolica. È un modo improprio di esprimersi, perché i laici ci siamo dentro la Chiesa, io sono un laico e sono un cattolico, però per laici si intende solitamente quelli. E assistiamo a scontri sempre più violenti su certe questioni, finché poi la cosa non si dirime in una legge che fa un compromesso, e così sta avvenendo per la questione dell'eutanasia. C'è una legge in corso, c'è una legge che letteralmente è sul trattamento, disposizioni anticipate di trattamento, la sigla, acronimo è DAT. Se trovate DAT vuol dire disposizioni anticipate di trattamento, che in altre parole sono quello che si può scrivere in un proprio documento per l'ipotesi che non si sia più in grado di decidere con la propria volontà, perché si è in uno stato di incoscienza, perché si è privi delle possibilità di esprimersi, eccetera. E allora la legge, come ora mostrerò meglio, prevede che si possa scrivere cosa si vuole che accada in questo caso, quando non si sarà più in grado di dire direttamente la propria volontà, si apre la busta e si legge: questa persona, per esempio, non vuole più essere curata, preferisce morire, cose del genere, no? Siamo in questo contesto di battaglie. Queste battaglie hanno, rispetto a quelle meramente di carattere sociopolitico che c'erano ai tempi del comunismo, alcuni di voi si ricorderanno sicuramente, come me, le battaglie sulla visione comunista, la visione non comunista, eccetera, hanno come vantaggio quello di trattare più questioni umane, esistenziali, immediate. Non c'è dubbio che sono. Proprio per questo, però, a volte rischiano di essere fuorvianti, perché ci si scontra, vi sarà capitato anche a voi, di scontrarvi con persone su queste questioni, o di leggere sui giornali polemiche, discussioni tremende, che quasi fanno diventare ideologia pure quello di cui si discute, che in questo caso però non sono delle visioni globali della società, sono i problemi della vita e della morte di esseri umani in carne e ossa. La prima cosa allora che io vorrei dire è che forse dobbiamo essere consapevoli che qui non si tratta soltanto di dirimere una controversia tra tesi opposte. Qui si tratta di accostarci al dolore umano, alla morte, al dolore e alla morte. Questo lo si deve fare con molto pudore. Io non sono qui stasera per fare prevalere una tesi, e secondo me è spudorato accostarsi a questi problemi per dire voglio vincere questa disputa dialettica, vincendo con le mie argomentazioni chi si oppone alle mie tesi. Io credo che possiamo avere certo delle convinzioni, però dobbiamo cercare di portarle avanti in punta di piedi, consapevoli che la vita e la morte sono molto più grandi dei nostri discorsi. Diceva un personaggio dell'Amleto di Shakespeare: ci sono più cose in cielo e in terra che in tutte le nostre filosofie. Io direi ci sono più profondità, c'è più mistero nella vita umana, soprattutto quando la accostiamo in un momento così critico come quello dell'agonia e della morte. C'è più mistero di quanto i nostri discorsi non possano tradurre in concetti, in convinzioni etiche. Non sono per un relativismo etico, ve ne accorgerete, ho una mia idea precisa, però sono contrario alle crociate che fanno diventare ideologia l'una tesi o quella opposta, a seconda dei casi. Qui bisogna trattare questioni che hanno a che fare con l'esperienza umana più radicale, più inesprimibile. E io vorrei che anche il mio discorso fosse letto da voi in questa luce, nella luce di un necessario rispetto per quello di cui parliamo. Allora, non mi sento di sbandierare conclusioni. Ho delle idee, io ve le propongo, nella consapevolezza che poi, a fronte dell'esperienza concreta della vita e della morte, tutte le nostre idee si trovano un pochettino troppo fragili per poter reggere questa immensa vastità, questa maestà della vita e della morte. Allora, io per professione mi occupo di idee e quindi nelle idee credo molto. Oggi ci si crede poco, ma invece io sono molto critico verso questa società che non crede nelle idee. Io nelle idee ci credo, però ci tengo che le idee restino sempre quello che devono essere, espressione della vita. E la vita include pure la morte, perché la morte, noi ne parliamo, perché non è la fine della vita, la morte è già vissuta durante la vita. Quello di cui noi stiamo parlando non a caso sono disposizioni anticipate, perché l'uomo è l'unico essere vivente che vive la sua morte già mentre vive. Tant'è vero che se ne preoccupa, tant'è vero che stiamo facendo una discussione su questo. Gli animali vivono la morte come la fine della vita. La morte è un punto. La morte chiude la vita. E per loro può valere quello che Epicuro diceva degli esseri umani, ma Epicuro sbagliava, perché quello che dice lui si riferisce alla morte. Epicuro diceva: non ci dobbiamo preoccupare della morte, perché finché ci siamo noi vuol dire che siamo vivi, la morte non c'è. Quando poi c'è la morte non ci siamo più noi, quindi che problema c'è? Non dobbiamo preoccuparci. Questo vale per gli animali. Un animale, se potesse fare filosofia, dovrebbe essere epicureo, perché farebbe bene a dire: finché io sono qua, la morte non mi riguarda. Quando poi subentrerà la morte, non ci sarò più io. L'uomo invece, noi uomini, noi esseri umani, noi siamo capaci di pensare alla nostra morte molto prima di morire. E ripeto, tutta la discussione che stiamo facendo nasce da questo, che ci preoccupiamo della nostra morte, discutiamo della nostra morte finché siamo vivi. Anzi, vi dirò di più, il problema della morte mette in discussione il senso della nostra vita. Un filosofo, molti filosofi, ma uno in modo particolare del Novecento, ha sottolineato che la morte, più che essere un appunto finale, quasi il punto che mette fine alla linea della vita, è l'orizzonte entro cui la vita si svolge. Cosicché noi tutto quello che viviamo lo viviamo nella consapevolezza della nostra morte. Nella consapevolezza della nostra morte. Questo filosofo addirittura diceva: l'unico modo autentico di vivere è di essere per la morte. Forse è un po' esagerato, non dobbiamo passare la vita a essere per la morte, ma certo la morte condiziona. E ripeto, questo significa allora che è la maestà della nostra vita che si rivela nella maestà della nostra morte e richiede, maestà significa qualcosa di grande, di immenso, richiede che ne parliamo con molto rispetto, in punta di piedi, dicevo prima, no? Io vorrei partire da un testo concreto, perché mi sembra utile questo, non mi fermerò solo al testo, questo è chiaro, però vorrei partire da un testo, perché non so quanti di voi lo abbiano seguito, ma c'è attualmente un testo di legge che sta sotto l'esame del nostro Parlamento, è già stato approvato alla Camera il 20 aprile e sarà discusso in Senato proprio fra poco, perché è stato doveva discutere a luglio il Senato, ma poi ha rimandato i lavori alla riapertura del Parlamento in autunno, ora a settembre, quindi starà per riprendersi questa discussione, ed è proprio legata alla questione del testamento biologico. È una disposizione di legge che sta per essere approvata, già alla Camera ha avuto i numeri per essere approvato e probabilmente li avrà anche al Senato, quindi diventerà una legge, che prevede precisamente che si possa, finché si è in stato di coscienza, finché si è vigili, si possa scrivere un documento in cui si chiede che quando si fosse eventualmente in stato vegetativo, in stato di coma, in qualunque stato di incoscienza, in stato di perdita di coscienza, che cosa si vuole che si faccia nei propri confronti. Questo la legge lo prevede e lo sta ammettendo, è possibile fare questo, si chiama, volgarmente lo chiamiamo testamento biologico, l'avrete probabilmente seguito e io partirò da questo perché lo raccontavo a Don Antonio, mi è capitato di essere invitato a fare una tavola rotonda con dei giuristi e dei medici nella lavagna della Corte d'Appello di Palermo. Hanno organizzato una tavola rotonda su questo problema e c'erano il Presidente dell'Ordine dei Medici, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati che avevano organizzato questa seduta. Io ho fatto il mio intervento insieme a dei medici, a dei magistrati, c'era anche, lo dicevo Don Antonio, c'era anche il presidente del Tribunale di Palermo, che era poi il padrone di casa, perché lui è la massima autorità nel Tribunale di Palermo, e io parto da quell'intervento che feci allora, che si occupava precisamente di, era rivolto a questo testo di legge. Però vedrete che io do molta importanza poi a un quadro più generale. Infatti, anche allora io feci notare che l'intervento che facevo si poteva dividere in due strati e che riguardano ovviamente anche voi, perché è quello che stiamo discutendo, ripeto, anche nel nostro Parlamento. L'esame del detto, cioè di quello che il testo dice, e l'esame di quello che il testo non dice. Voi dite, ma come di quello che non dice? Se dobbiamo parlare di un testo di legge, dobbiamo parlare di quello che il testo dice. Però vedete, la filosofia contemporanea, si chiama ermeneutica, questo filone della filosofia contemporanea, che è interpretazione, ci ha spiegato che il vero significato di un testo è dato da quello che il testo non dice, è dato cioè dal contesto. Il vero significato di un discorso si capisce nel contesto, che non è detto nel discorso, ovviamente, è il non detto, che però è fondamentale per capire che cosa veramente dice quel discorso. Io credo che tutti ne abbiamo una percezione. Una frase che vi dice una persona che incontrate può avere significati molto diversi a seconda del contesto dei vostri rapporti e delle situazioni che state vivendo. Se uno che vi incontra ha motivi di risentimento nei vostri confronti perché ritiene che voi l'abbiate offeso, perché ritiene che voi abbiate sottratto delle cose che gli appartenevano in una causa giudiziaria finita in modo ingiusto per lui, se questa persona vi dice tanti auguri, goditi le cose che hai, è chiaro che il significato della frase non è quello che sarebbe in un contesto diverso. Se invece fosse una persona che vi vuole bene, che vi sta incontrando e con affetto sincero, in un contesto di amicizia vera, vi dice le stesse parole. Le parole cambiano completamente significato. Nel primo caso sono parole sarcastiche, amare, che alludono con dispiacere, con rabbia a un qualcosa che l'altro non crede affatto e anzi in fondo vi augura il contrario di quello che sta dicendo. Nel secondo caso della vera amicizia, ma come vedete le parole sono le stesse, quello che cambia è il contesto. Per cui ecco, un maestro di recitazione russo, Stanislavski, diceva che la prima cosa che insegnava ai suoi discepoli era di dire la parola stasera in 50 modi diversi, cioè supponendo 50 contesti diversi, perché la parola stasera è stasera, ma i contesti possono essere molto diversi nella parola parlata. Questo si vede bene, perché io posso dire stasera come asserzione, stasera, posso dire stasera come domanda in un altro contesto, stasera, posso dire stasera con desiderio erotico, stasera, posso dire stasera con orrore, stasera, posso dire stasera con angoscia, stasera. Capite? Pensate quanti contesti diversi possono cambiare la parola stasera, che diventa una parola che significa cose completamente diverse, pur essendo di per sé stasera, non c'è dubbio. Questo lo dico perché non è soltanto per quello che adesso io sto dicendo che vale, vale in genere. Noi delle cose, se vogliamo esercitare il nostro senso critico, e dobbiamo affinarlo questo senso critico, perché siamo in una società che tende a ingannarci, tende ad offuscare il nostro senso critico, noi dobbiamo badare molto di più ai contesti senza i quali i testi, ma il testo dice questo, che problema c'è? Ecco, in questo caso il testo dice delle cose, ma io, come vedrete, darò più importanza al contesto che non al testo. Però il testo vale la pena di vedere cosa dice. Io su due cose insisto, una molto positiva a mio avviso e una che invece è negativa, decisamente negativa. Il testo dice a un certo momento qualche cosa che ha a che fare con l'accanimento terapeutico. Dice: da ora in poi sarà legge, se come è probabile sarà approvata al Senato, questa sarà la legge anche. Nel caso di malattia grave e inguaribile, con prognosi infausta a breve termine, cioè quello sta morendo, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, sono esclusi ogni ostinazione irragionevole delle cure e l'accanimento terapeutico. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa, sapete, è quella che si fa con, in modo da attenuare lo stato di disagio, non è curativa. Il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda, continua, che significa anche, parliamoci chiaro, analgesici pesanti, stupefacenti, morfina, anche su richiesta del paziente, al fine di evitare al paziente stesso sofferenze insopportabili e non altrimenti evitabili in associazione con la terapia del dolore. Ebbene, questo secondo me è un testo importantissimo. Io ricordo ancora una mia amica, forse troppo, una buona conoscente, esasperata e disperata, la cui vita era stata lacerata dall'agonia di una madre a cui il medico aveva lesinato, negandogliela spessissimo, la morfina in presenza di un tumore devastante che la stava uccidendo. Mia madre è morta tra sofferenze atroci perché questo medico diceva: la morfina non bisogna esagerare perché la morfina fa male. Ma quella sta morendo, quella sta morendo. Che cosa? La morfina certo che fa male. Se tu la dai a un ragazzo che ha un braccio rotto, devi stare attento, non puoi dare la morfina così, quello diventa dipendente. Ma se la dai a un malato terminale, morirà prima, certo, ma questa non è eutanasia, questo è alleviare il suo dolore. Oggi questo sta diventando legge e io sono felicissimo che lo stia diventando. Perché? Perché odio queste cautele di fronte ai casi che dice qui, non qualunque malattia o qualunque sofferenza. Qua stiamo parlando di casi in cui non ci sono prospettive di guarigione, in cui la sofferenza è intollerabile e in cui, signori, se la vita si accorcia di una settimana a una persona che in ogni caso sta morendo e però le si evitano sofferenze disumane, questo è sacrosanto. Quindi viva questa legge che impedisce i pericoli a cui invece un medico sarebbe andato incontro senza questa legge, perché voi capite che in questi casi il medico tutela anche se stesso, perché oggi o domani gli si può contestare: ma tu hai fatto morire prima questa paziente perché lei ha somministrato dosi di morfina in più di quelle che una cura più oculata avrebbe potuto richiedere. Sì, ma la cura oculata aveva un senso se quello stava su un letto di guarigione, non se sta su un letto di morte. Ecco. Quindi questa è la cosa molto positiva. Il paziente da oggi può scrivere che lui non vuole soffrire e vuole delle cure anche pesanti che impediscano la sua sofferenza inutile, inutile. C'è però un altro punto di questa legge che invece mi trova molto, molto poco d'accordo, ed è quello che dice che il paziente, il futuro paziente, perché lo può scrivere uno che non è malato, no? Uno di noi lo può scrivere, bisogna rinnovarlo periodicamente, non è che uno lo scrive a 17 anni e poi quando ne ha 50 si tira fuori, deve essere rinnovato, scade, non mi ricordo quant'è, lo trovate, però se andate su internet trovate tutta questa legge, disposizioni anticipate di trattamento, approvato, ripeto, il 20 aprile. Bisogna rinnovarlo periodicamente perché deve essere recente, relativamente recente, la volontà del paziente. E il fatto è che non trovo completamente accettabile è che il paziente possa scrivere anche che rinuncia a essere nutrito e dissetato, alla nutrizione e alla idratazione. Su questo ci sono state delle forti discussioni, su questo la parte cattolica è sempre stata molto contraria, invece è passato, almeno sta passando perché ancora al Senato devono approvarlo, ma è passata alla Camera, ripeto, è presumibile che passerà pure al Senato. Perché la discussione? Perché i cattolici abbiamo sempre sostenuto, e forse perché siamo illuminati dallo Spirito Santo, ma è una verità umana che si può capire anche senza bisogno dello Spirito Santo, che altro è una cura, altro è essere nutriti e essere dissetati, perché le cure si aggiungono, ecco, all'organismo come qualcosa di estrinseco per migliorarne la situazione, naturalmente, ma sono qualcosa di estrinseco. La idratazione e la nutrizione invece rientrano nel metabolismo normale dell'organismo, non suppongono nessuna malattia, si fanno anche al neonato. La discussione da che cosa è nata? Dal fatto che quelli che sostenevano che la idratazione e la nutrizione erano delle cure, lo volevano che rientrasse tra le cose a cui il paziente può rinunziare. Siccome può rinunziare a tutte le cure, Se nutrizione e idratazione sono paragonate alle cure, il paziente può scrivere: io non voglio essere più né nutrito né dissetato. Chi invece dice: si può rinunziare alle cure, d'accordo, ma nutrizione e idratazione non sono delle cure, quindi a queste il paziente non può rinunziare, la persona non può rinunziare, era contrario a che venisse, invece poi è passata alla prima posizione. Nutrizione e idratazione sono state equiparate alle cure e quindi sono diventate delle cose a cui, se uno di noi scrive un testamento biologico, vuol dire: io non voglio più essere né nutrito né dissetato. L'argomento di quelli che vogliono paragonarle alle cure è che quando una persona è incosciente la nutrizione e l'idratazione avvengono attraverso delle flebo, attraverso degli strumenti artificiali. Cioè, vedete, è un fatto artificiale. Perché però io sono contrario invece e sono quindi in questo d'accordo con la linea dei cattolici? Non perché uno può essere anche in disaccordo, non è che noi perché sono cattolico sulla Trinità devo essere d'accordo anche sulla tesi della nutrizione e idratazione. Lo sono perché mi sono convinto così, e cioè a me sembra che in realtà paragonare la nutrizione e l'idratazione alle cure significa ignorare la profonda valenza umana, antropologica, che il cibo ha sempre, il cibo e l'acqua hanno sempre avuto nella struttura dell'essere umano. Non sono come le cure, qualcosa di puramente artificiale. Sì, possono essere somministrate anche attraverso flebo, ma anche il neonato, quando non è capace da solo di nutrirsi, ha il ciucciotto, ha il biberon, cioè può essere nutrito artificialmente. Resta la valenza fondamentalmente umana, che ha poi un riscontro anche simbolico fortissimo del rapporto con il cibo e con l'acqua, che è il rapporto dell'uomo con la terra, è il rapporto col mondo. Il rapporto primordiale col mondo è la nutrizione e l'idratazione. Noi ci mangiamo il mondo, ci beviamo il mondo, perché è il nostro rapporto primordiale, e considerarlo alla stregua di una cura che viene fatta puramente in modo artificiale con dei prodotti che non c'entrano, secondo me è assolutamente sbagliato. Aggiungo che proprio per questo carattere intrinseco e non estrinseco che rispetto all'essere umano hanno la nutrizione e l'idratazione, la morte per fame e soprattutto quella per sete sono atroci. Siccome in questa tavola rotonda, lo dicevo a Don Antonio, il moderatore che era il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Palermo mi presentò come la voce cattolica che si sarebbe rifatta un po' al mistero, all'inesplicabile, dissi: no, io mi riferisco a un fatto molto poco misterioso e poco che non è affatto inesplicabile, e cioè che io provo pena a vedere morire di sete perfino una pianta. Anche una piantina che va morendo di sete mi fa venire la voglia di innaffiarla, perché è brutto vederla morire. Se poi invece di una piantina io vedo morire di sete un gattino, la cosa mi fa raccapriccio, e io vorrei che il gattino non morisse di sete, io preferirei allora ammazzarlo. E lo dico anche qui, lo dicevo allora, io preferirei che la legge dicesse che nel testamento uno può mettere che gli si spari e non che metta che lo si lascia morire di sete e di fame, perché quando si muore di sete e di fame succedono cose terribili nell'organismo, perché l'organismo è fatto per idratarsi e per nutrirsi. Soprattutto la mancanza di idratazione porta a un accartocciarsi tutti i tessuti, è quello che è avvenuto tristemente, lo devo dire, nel caso di Eluana Englaro, dove avere paragonato la idratazione e la nutrizione alle cure ha portato a dire che si staccava la spina. Ma un momento, io stacco la spina se ci sono dei meccanismi artificiali e tolgo la spina da questi meccanismi. Nel caso di Eluana Englaro, come nei casi di cui si sta parlando ora, non è che si prevede che ci sia una spina, non c'è niente di non ci sono macchine che operano, c'è la nutrizione data attraverso strumenti che non sono più il cucchiaio o il bicchiere, perché la persona non è più in grado di usare le mani, come non lo è il bambino appena nato, ma che riguardano la struttura naturale del suo essere. Cioè non è malato, non è malato uno che ha bisogno di bere e di mangiare, non è una malattia avere bisogno di bere e di mangiare. Stacco la spina, se io ho un macchinario che cura una malattia, allora stacco la spina e la malattia fa il suo corso e la persona muore. E io su questo, come ora sottolineerò, sono d'accordo. Tra l'altro io sono d'accordo, l'accanimento terapeutico è disastroso, l'accanimento terapeutico io non lo accetto. Quando morì Welby, vi ricordate il caso Welby? Il caso Welby era un caso tipico di spina staccata. Io mi ricordo che mi telefonò il SIR, l'agenzia della CEI, mi telefonò dicendo: professore, la volevo intervistare, ha sentito, la cultura della morte ha vinto ancora, Welby è morto, eccetera. Io dissi alla giornalista che mi telefonava: dice, signora, guardi, se lei vuole annullare l'intervista siamo ancora in tempo, ma se lei me la fa io le dirò che secondo me qua la cultura della morte non c'entra niente. Welby non aveva più i polmoni, aveva una ventola azionata elettricamente che gli girava e gli teneva in grado di respirare. Aveva tutto il diritto di dire: per favore, la staccate sta spina, perché non era uno che poteva vivere senza la spina. Ma un bambino appena nato, se voi intendete per staccargli la spina non dargli più da bere e da mangiare, non dargli più il biberon, quello non è staccare la spina, non è che lui è malato e voi gli sottraete un elemento artificiale che lo deve fare vivere, gli sottraete quello di cui vive ogni essere vivente, cioè l'acqua è il cibo. Quindi sono due cose molto, e ripeto, infatti la povera Luna Venglaro a staccare una spina, in che senso? Non c'era nessuna macchina che la tenesse, lei stava in vita benissimo per i fatti suoi, aveva solo bisogno di una cosa, di mangiare e di bere, che non mi sembra sia una pretesa neanche eccessiva. Tra l'altro le suore si erano offerte di farlo gratuitamente. No, ma per motivi di principio si staccò la spina, cioè la si fece morire di fame e di sete, con effetti bruttissimi. Chi ha potuto vederlo racconta che fu una cosa atroce, di un organismo, certo lei non era cosciente, però la sofferenza oggettiva dell'organismo fu immane. Allora io credo che obiettivamente noi dobbiamo pensare a una legge che contiene elementi positivi ed elementi negativi nel suo detto. Però vi avevo anticipato che a me non interessa soltanto parlare ora della legge. Io parlare del contesto che non è contenuto nella legge, ma in cui la legge si muove e acquista tutto il suo significato. E qual è questo non detto? Il non detto comincia con le dichiarazioni fatte fuori del testo da coloro che lo propongono, che dicono: questo testo è soltanto l'inizio, è una tappa. L'Italia deve ancora fare molta strada. Cominciamo da questa tappa, ma noi dobbiamo arrivare all'eutanasia. Lo dicono espressamente, non è un pettegolezzo che viene riferito, sono le dichiarazioni dei proponenti che dicono: per ora ci accontentiamo di questo, ma dobbiamo pensare ad altro. Il futuro saranno leggi molto più vicine all'eutanasia, e non a caso quando c'è stato il suicidio di DJ Fabbo la legge del testamento biologico non c'entrava niente, perché il DJ Fabbo si è fatto uccidere, si è suicidato andando in Svizzera. Però subito tutti hanno detto: vedete, in Italia ora stiamo cominciando con questa legge ancora molto molto soft, ma la meta è quella, che sia previsto il suicidio assistito. Allora, questo intanto già dà un contesto diverso. Non si tratta di una legge che viene valutata, che deve essere valutata per quello che dice, ma anche per quello che non si dice nella legge e che però il suo contesto. Cioè, questa legge in realtà è un inizio di un cammino. Quindi nel discuterla dobbiamo saperlo, che è l'inizio di un cammino. Ma soprattutto però il non detto sono le idee che stanno dietro questa legge. E queste idee io le ho trovate ovunque, ma le voglio citare a voi dalla voce di una delle intellettuali più intelligenti e più colte del nostro attuale panorama culturale, anche se di fatto vive in Francia, che si chiama Michela Marzano. È una donna molto intelligente, una donna giovane, in gamba. Ho letto dei suoi libri. È veramente, è una persona che sostiene una posizione che secondo me illumina bene il contesto. E qual è questa posizione? La posizione Michela Marzano l'ha espressa quando nell'articolo 1 di questa legge si è precisato, e vi leggo quello che la legge prevede: il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. In altre parole, se uno di voi scrive un testamento biologico in cui dice il medico mi deve lasciare morire senza curare anche le cose che potrebbe curare ragionevolmente, il medico non è tenuto. Perché? Perché il medico dice, ma io faccio il medico, qua ci vuole questa medicina, io non posso, siccome il paziente non la vuole, non dargliela, io gliela do perché io sono un medico. E questo nasce dal fatto che i medici hanno pure una loro dignità professionale, non so se tra voi ci sono dei medici, ma un medico non è che è un battitore libero, il medico ha scelto una professione che ha le sue regole. E le regole della professione del medico sono di curare i malati. Quindi si può chiedere che il malato non venga sottoposto a inutili torture, si può chiedere che non ci siano accanimenti terapeutici, non si può chiedere quello che sarebbe poi di fatto un suicidio assistito, cioè che uno venga lasciato morire e basta. Ma la Marzano come commenta questa norma che è stata approvata e fa pure parte della legge? La Marzano si è seccata tremendamente di questo, ma ora vi dirò che questo ha un contenuto filosofico importante. Dovevo essere io, sottolineato, a decidere. Io paziente, io che soffro e chiedo solo di andarmene via. Io che ho diritto di restare fino alla fine soggetto della mia vita. Sembra ragionevole, non è che lo sto dicendo con scandalo. È una tesi che probabilmente molti di noi condividerebbero, però ora mi accingo a discuterla. E invece niente, alla fine l'ultima parola spetterà ancora ai medici. Nonostante fosse nata con lo scopo di dare voce ai malati, la legge sul consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate, quella di cui stiamo parlando, si è pian piano svuotata di senso e sotto il peso dei compromessi politici ha finito col riempirsi di contraddizioni e ambivalenze. Doveva essere la consacrazione del diritto all'autonomia e all'autodeterminazione di ognuno di noi. Doveva sancire definitivamente la possibilità per ogni persona di dire io sempre, anche in punto di morte, per restare soggetto della propria vita fino alla fine. E invece non sta facendo altro che ribadire la necessità di un incontro tra l'autonomia decisionale del paziente e l'autonomia professionale del medico. Perché la Marzano, ecco qua il problema, perché la Marzano protesta? Perché nella sua logica, se si è liberi, si deve poter disporre della propria vita senza i limiti di un medico che dice no, questo io non lo posso fare, perché questo no. Questo detto dal punto di vista del medico riguarda la sua correttezza professionale. Ma a me non interessa ora qui tanto la correttezza professionale dei medici quanto il messaggio profondo che sta dietro questo discorso della Marzano. Un discorso che la stessa Marzano fa quando dice che coloro che si oppongono alla piena autonomia del paziente fanno finta di non sapere, e questo è il punto cruciale, no? Il punto che sta alla base poi ultimo di tutto. Che la dignità di ognuno di noi si fonda sulla nostra autonomia e che nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di giudicare le nostre scelte e i nostri desideri. Questa è la filosofia che in realtà è l'ultimo contesto di questo testo. Questo testo si può leggere, per quello che dice non c'è poi niente di, tranne questo fatto dell'idratazione, ma insomma, ma il contesto è questa visione su cui vorrei fermarmi nel confronto con voi. Perché mi voglio fermare su questo contesto? Perché questa affermazione che la dignità di ognuno di noi si fonda sulla sua autonomia e che nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di giudicare le nostre scelte, i nostri desideri, è qualcosa che in fondo condividiamo tutti ormai. Questa è la filosofia che circola nella nostra cultura, compresi di noi cattolici. È passato, c'è un'idea di libertà che consiste nel dire si è liberi se non si risponde a nessuno delle proprie scelte e si può fare quello che si vuole. Questo è un modo di concepire la libertà che, ripeto, è diventato così comune che di fatto condiziona tutti i nostri rapporti. I nostri rapporti sono basati ormai sull'idea che se noi ci vincoliamo ad altri, se noi abbiamo dei vincoli con altri, non siamo più liberi. Prendete i rapporti affettivi, no? Prima i rapporti affettivi erano basati sul matrimonio, un vincolo per cui uno doveva rispondere all'altro, la moglie doveva rispondere al marito, il marito alla moglie. Il fidanzamento era una forma più blanda, ma comunque forte. Il fidanzato risponde alla fidanzata, la fidanzata risponde al fidanzato. Ma se voi oggi, davanti a vostra figlia, dite a un'amica, mia figlia è fidanzata con un bravissimo ragazzo, eccetera, la figlia 99 su 100 salterà su, dire: mamma, io non sono fidanzata con nessuno, noi stiamo insieme. Perché la parola magica è diventata stare insieme. Perché questo non costituisce un vincolo, capite? Salvo però a renderci conto che il fatto che non ci sia il vincolo rende pericolosamente neutro questo rapporto. Io a rigore lo posso dire pure alla signora con cui sono sull'autobus: signora, noi stiamo insieme, perché è vero che stiamo insieme. Naturalmente la signora potrebbe fraintendere e lamentarsi che io alla mia fermata scenda senza curarmi di quello che farà lei. Ma io le direi: signora, ma noi stavamo insieme, ma ora io ho la mia fermata e scendo. Buona fortuna, la nostra storia è durata poco, perché io sono salito, l'ho trovata. Badate che i rapporti affettivi tendono a modellarsi su questo, cioè non sto dicendo che poi nella concretezza non ci si voglia bene, lo capite benissimo, ma ci si vuole bene senza un vincolo. Cioè una mattina il ragazzo o la ragazza con cui avete condiviso tante cose vi dice: sai, però io pensavo in questi giorni, forse abbiamo avuto troppa fretta, la nostra storia forse ha bisogno di una pausa di riflessione, io penso che ci dobbiamo, per carità, non è in discussione il nostro rapporto, però forse abbiamo corso troppo, pensiamoci meglio, io direi per ora magari facciamo un momento di riflessione, e l'altro o l'altra capisce che la storia è finita, che la storia è finita, che quello sta scendendo alla sua fermata. Perché? Perché stavano insieme. Vi ricordate la formula del matrimonio? Essere fedeli, prima si diceva nella buona, nella gioia e nel dolore, ora si dice nella buona e nella cattiva sorte. Ora c'è una cosa analoga. Ora c'è. Ma questo ancora la salute e malattia si dice.
Sì, sì, sì.
Comunque, insomma, si dicevano e si dicono delle cose che stanno a indicare: non è che quando tu a un certo punto ti trovi in una situazione particolare io scendo. Perché ormai ci siamo legati, cioè le nostre vite si sono unite profondamente. Noi non siamo una società per azioni, in cui un giorno io dico riprendo le mie azioni. continua per la tua strada e sii felice, perché ormai abbiamo dato luogo a qualcosa di nuovo che prima non esisteva, che era il vincolo tra noi due, che ha formato quella che si chiama una famiglia. Invece oggi la logica che si segue è quella assolutamente individualistica dell'autorealizzazione. L'autorealizzazione funziona, se voi chiedete, anche per le professioni vale questo, se voi chiedete a un giovane di belle speranze che studia medicina perché vuole fare il medico, 99 su 100 vi dirà: perché mi voglio realizzare. E voi sarete anche ammirati del fatto che non vi ha detto: perché voglio guadagnare soldi, perché mi voglio arricchire, perché, ecco, no, si vuole realizzare, è un'anima nobile, anzi una... E questo infatti è veramente un valore, l'autorealizzazione. Realizzarsi è importante, è importantissimo, ed è una conquista. Se l'avessero avuta nei secoli passati, la monaca di Monza non sarebbe finita come è finita, perché avrebbe detto ai suoi genitori: no, io mi devo realizzare, non posso fare la suora, e avrebbe avuto ragione. Quindi l'autorealizzazione non la voglio disprezzare, è un valore. Però se uno vuole fare il medico solo per realizzarsi, ci sono dei problemi, e il più grave dei quali è che la sua idea non corrisponde a quello che sta facendo. Perché la medicina non è nata perché i medici si realizzino, è nata per curare i malati. Che il medico si realizzi è assolutamente irrilevante per la medicina. E se voi andate dal dentista, non ci andate per dire: sa, ho avuto una carie tremenda stanotte, ho pensato, vado dal mio dentista, chissà come si realizzerà, sarà felice veramente, contribuendo alla felicità di un dentista. No, perché a voi del dentista non ve ne frega niente, voi volete che lui vi curi. E se lui vi dicesse: senta, questa è una carie da 4 soldi, io faccio il dentista per realizzarmi, questa carie sbadiglierei a curargliela, io non gliela curo, vada da qualche morto di fame che lo fa per i soldi, che non si vuole realizzare ma fa per i soldi, voi che gli direste: ma lei allora perché ha fatto il dentista, scusi? Lei doveva fare la SS, ma noi magari non dite così. Gli direte: cosa? Doveva fare il professore. No, perché io ne conosco, ho fatto 41 anni di professore di liceo nelle scuole, i professori spesso si presentano in consiglio di classe e dicono: questa classe non è alla mia altezza. Ma il problema è che non è che deve essere la classe all'altezza del professore, è il professore che deve essere all'altezza della classe. Se la classe è di bassa statura, il professore si deve rendere pure lui di bassa statura per farsi capire da sti ragazzi. Se lui parte dall'idea che la sua professione la fa per realizzarsi, è chiaro che penserà che tutto è in funzione sua. Non so se mi faccio capire. Capite che c'è un capovolgimento sistematico. L'autorealizzazione finisce col diventare non il risultato dell'avere fatto una cosa buona, perché l'autorealizzazione ci vuole, io insisto, è un valore, ma l'autorealizzazione dovrebbe essere la conseguenza dell'avere fatto una cosa che in sé valeva. Ho curato una persona che soffriva, ora soffre di meno, o addirittura l'ho guarita e mi sento realizzato, ma perché ho fatto una cosa buona. Chi cerca l'autorealizzazione non la trova, perché alla fine diventa un cattivo medico, perché uno che vuole, o un cattivo professore, perché uno che vuole fare il medico o il professore per realizzarsi finisce con l'essere un cattivo medico e un cattivo professore, perché non sarà capace di aderire allo scopo oggettivo della sua professione, che non è quello che lui si realizzi, è che si realizzino i fini di quella professione, che sono rivolti ad altre persone, non a lui. La sua conseguente soddisfazione sarà il frutto dell'avere fatto bene quello che doveva fare per gli altri. Badate, qualcosa del genere si realizza pure nei rapporti affettivi, dove ancora una volta, come nella professione, il professore non si sente vincolato ai suoi alunni perché guarda solo se stesso, come, ecco, c'è questa specie di eliminazione della responsabilità verso gli altri in nome della propria realizzazione, così nella famiglia, perché molte famiglie vanno a rotoli? Perché ci sono due che scoprono improvvisamente che grazie all'altro loro si realizzano meglio. Allora nasce questa specie di società per azioni, io mi realizzo grazie a te perché ho bisogno di te e tu ti realizzi grazie a me perché hai bisogno di me. Però notate bene, non è che avere bisogno è di per sé una garanzia. Io dicevo ai miei alunni certe volte: state attenti se qualcuno vi dice ho bisogno di te, perché è quello che io dico al mio benzinaio quando arrivo con il serbatoio vuoto e dico ho bisogno assoluto di te. Ma a me del benzinaio non me ne frega niente, a me interessa la benzina per la mia macchina. E se un giorno io scopro che c'è un benzinaio che me la dà a minor prezzo, vado dall'altro. Perché non è un rapporto, capite, il bisogno rischia, se diventa il motivo fondamentale in un quadro in cui io mi voglio realizzare e per questa realizzazione mi serve l'altro, è chiaro che non c'è quel rapporto di vincolo vero, perché è un rapporto che può cambiare se io trovo un altro che mi... cioè non sono vincolato, vado da un altro benzinaio. Ma la stessa situazione si crea nei rapporti affettivi se non si ha si è nell'atteggiamento di una scelta che mi vincola all'altro, perché sì, io ho bisogno dell'altro, anche nel rapporto affettivo autentico il bisogno c'è, ma il bisogno si inserisce nel contesto del fatto che io mi unisco all'altro per creare una comunione più profonda, che va al di là della somma delle nostre due esigenze di realizzarci. Non siamo una società per azioni, io mi voglio realizzare, tu vuoi realizzarci, uniamo insieme. Si dà luogo a qualcosa di nuovo che si chiama famiglia, dove a questo punto il vincolo è fondamentale e io mi sento libero non malgrado il vincolo, ma mi sento libero perché ho realizzato questo vincolo. Cioè c'è una libertà che non consiste nel non dover rispondere a nessuno, ma che consiste nel sentirsi responsabili verso un altro e che mi fa sentire libero non perché io posso fare quello che voglio e basta. Quello che voglio lo devo poter fare, non è che io devo sacrificare la mia capacità di fare cose che voglio, però devo inserire questa libertà, che chiamerei libertà da vincoli, da ostacoli, in una libertà più profonda, che è la libertà come responsabilità verso un altro, in cui io mi sento libero perché liberamente io ormai voglio essere legato, che poi si trasmette al rapporto con i figli. Io non sento mio figlio come un ostacolo tremendo alla mia libertà, ma sono libero in lui e grazie a lui. Io trasmetto la mia volontà di vivere, la mia realizzazione nel fatto che io sono responsabile verso un bambino, verso una bambina, verso un altro essere. Allora, il non detto di questa legge, invece, è che noi siamo liberi quando non abbiamo vincoli. Quando siamo talmente liberi di fare quello che vogliamo senza limiti, che l'unico paragone che si può fare è quello di una proprietà assoluta. Questa teoria, infatti, è una teoria che è nata alla fine del Seicento con un filosofo che si chiamava John Locke, che forse voi avete, chi ha studiato filosofia avrà studiato a scuola, il quale, dovendo definire la persona, fu insoddisfatto della definizione tradizionale che definiva la persona in termini di essere. La definizione tradizionale era sostanza individuale di natura razionale, definizione di persona, era una definizione riservata a Boezio, e definiva quindi la persona come una sostanza, cioè come un essere. Si è persone perché si è di natura razionale. Lui non fu soddisfatto di questa tesi e ne elaborò un'altra, anche perché il contesto in cui viveva, ancora una volta il contesto è interessante, era quello in cui in Inghilterra si stava cominciando a creare la premessa del capitalismo attraverso le recinzioni delle terre e la loro trasformazione da terre comuni a terre di proprietà privata. La corona, per avere soldi, vendeva le terre comuni a dei privati che le recintavano. Il fenomeno va sotto il nome inglese di enclosures, recinzioni. In questo contesto, che lui non nomina ovviamente, ma era il contesto che lui aveva nella testa quando scriveva i suoi testi, lui dice: il vero rapporto, la vera realtà dell'uomo sta nell'essere proprietario di se stesso. La proprietà privata, che nel Medioevo era pressoché sconosciuta perché c'erano i vincoli feudali e poi i campi aperti, gli open field, campi comuni, La proprietà privata diventa addirittura la categoria per leggere la nostra identità. Noi siamo perché siamo proprietari. Di che cosa? Delle nostre facoltà fisiche, del nostro corpo, della nostra mente, della nostra intelligenza, delle cose che plasmiamo col nostro corpo, e tutto diventa proprietà, proprietà. Capite? Le ragazze che sfilavano dicendo nel 68 l'utero è mio e ne faccio quello che voglio erano occhiane, non lo sapevano magari, non hanno studiato questa filosofia. Ma dire l'utero è mia proprietà è un'idea precisa di Locke. Cioè non sono me stesso, ho la proprietà di me stesso. La proprietà che cosa comporta? La proprietà comporta dei confini, perché la proprietà è tale se nessuno ci può entrare senza il mio permesso. E nasce la definizione di libertà che noi usiamo così spesso, ma che è limitata, problematica. La libertà di ciascuno finisce dove comincia quella dell'altro. Teoria della libertà adattata a questo modello, infatti è di Locke. Perché? Perché è chiaro che se io sono una proprietà e c'è un confine, io sono libero finché mi muovo nell'ambito del mio confine. Ma come nel rapporto di proprietà, se io esco dai paletti del mio confine ed entro nella proprietà dell'altro, l'altro mi dice, questa è la mia proprietà, esci. Considerare la proprietà il paradigma, il modello della libertà, significa convincersi che dentro il nostro recinto possiamo fare quello che vogliamo, senza risponderne a nessuno, ma purché non usciamo dal recinto. Ma finché siamo nel recinto, nessuno ci può dire niente. Non, quello che dice la Marzano, non rispondiamo a nessuno. Nessuno ha il diritto di dire, ma tu perché nella tua proprietà stai coltivando cavoli? Oh, io nella mia proprietà coltivo quello che voglio. Tu vuoi coltivare mandarini? Coltiva mandarini. Che cosa vuoi da me? Da me ci sono i mandarini in Sicilia. Se io voglio coltivare cavoli, sono... come cavoli. Si vuol dire, cavoli miei. Tu che cavolo c'hai? Cioè, ecco, per restare sul piano dei cavoli, naturalmente questo concetto di libertà ha un suo prezzo. Il prezzo è che io non rispondo più di quello che succede nel giardino dell'altro. Se l'altro affoga nel Mediterraneo, io che cosa ci posso fare? Affari suoi. Io al mio recinto, non è che io sono andato a invaderlo, lui è morto. Io non c'entro. Non so se mi sono spiegato. Quando il Papa parlava dei martiri, dei morti di Lampedusa, criticando la civiltà della indifferenza globale, dietro c'è questa cultura dell'individualismo possessivo. Io sono me stesso, a me interessa la mia vita, io ho la mia vita ha dei confini. Se io non vado a fare male a nessuno, nessuno mi può accusare, nessuno mi può dire niente, io faccio la mia vita. Io sono proprietà di me stesso e nessuno si deve intromettere, perché non è che le mie scelte devono essere valutate, ma è vera questa teoria. Io credo che sia così diffusa che quasi a tutti noi capita certe volte di dire, ma questi sono fatti miei. Vi sarà capitato pure a voi di dire, questi sono fatti miei. Ora io nelle mie conferenze spesso uso una parabola, non evangelica ma savagnoniana, mi dispiace, meno autorevole quindi, che però mi aiuta a spiegare che cosa voglio dire quando dico che dire mi faccio i fatti miei è una fesseria. Immaginiamo il famoso studente di medicina di cui parlavamo prima, che davanti all'esame di chirurgia si scopre che non arriva a prepararsi in tempo l'ultimo capitolo e decide di non studiarselo, di dare lo stesso l'esame. Vabbè, come va, dovrei rimandare di una sessione, non me la sento. Ne parla col suo migliore amico che cerca di dissuaderlo, insiste moltissimo, è una pazzia, ma perché non, a un certo punto rimandi la sessione, tanto che, disturbato da queste insistenze, il futuro medico dice, senti, scusami, ma sono fatti miei, l'esame lo devo dare io, non tu. Io ti ho detto il mio parere, quello che voglio fare, te l'ho detto, siamo amici, ma non è che tu ora mi devi assillare con le tue obiezioni. L'esame lo devi dare tu? No, ovviamente, lo devo dare io, sono fatti miei. Dice, ma non si sa mai, no. Lui l'esame lo dava, tutto bene, si laurea, viene assunto nell'ospedale. Dopo un paio d'anni capita che l'amico lo viene a trovare, dice, sai, ho qui questo bozzo, non so che cos'è. Dice, no, ma non ti preoccupare, questa è una ciste, vieni, sa l'operatore però è libera, ti faccio un'estesia locale, una cosa di 10 minuti. Invece durante l'intervento si verifica una complicazione grave, un'emorragia grave, gravissima. Grave e rara, rarissima, tanto rara che se ne parlava solo nell'ultimo capitolo di quel manuale. E l'amico, con un occhio aperto e un occhio chiuso, perché era in anestesia parziale, dice, io te lo dicevo che non lo sono fatti tuoi, e ora che facciamo? È una parabola, come tutte le parabole è un po' semplice, però io vi chiedo, ma un medico che invece di aggiornarsi si dà alle visite private e visita i pazienti dopo anni avendo lo stesso bagaglio di conoscenze che aveva 10 anni prima e quindi fa delle diagnosi ormai superate, che un suo collega più coscienzioso, a noi in Sicilia capita a volte questo, ci sono i viaggi della speranza per andare in posti, perché capita. Mi è capitato, padre di un mio amico, gli esami fatti dal primario di un ospedale di Palermo, quando lo vide lo specialista che è di fama europea di Milano, vide queste piastrine, queste cose, le prese, le buttò nel cestino, disse, queste non dicono niente, il medico aveva tratto tutta una sua diagnosi, tutta una sua, sono fatte male, bisogna rifare tutto. E poi si scoprì che infatti la diagnosi del medico di Palermo era una diagnosi assurda, sbagliatissima, e che se il padre del mio amico si fosse curato come voleva il medico di Palermo sarebbe morto, mentre il luminare lo salvò, perché ma evidentemente sono anche scelte personali di studio, di approfondimento. Se uno passa il tempo a fare visite private non è che ha molto tempo per fare grandi aggiornamenti, per andare ai convegni o per altro. Ma sono fatti suoi soltanto, oppure riguardano pure i suoi pazienti, le scelte che lui fa, sul modo di usare il suo tempo, guardate, il suo tempo. Nessuno potrebbe dire, beh, andiamo allora a casa sua a controllare come passa il tempo, perché lui potrebbe dire, ma questi sono fatti miei, signori. Ma sono solo fatti suoi. È un professore che si lascia andare, che si demotiva, che si scoraggia, fatti anche interiori se volete, un professore che non gli interessa più insegnare, che va a scuola trascinato contando a ritroso i giorni per la pensione, sta facendo soltanto i fatti suoi o sta facendo pure i fatti dei suoi alunni? Le sue nevrosi, la sua frustrazione, sono fatti personalissimi e nessuno mi potrebbe dire, ma questi sono fatti pubblici? No, sono fatti come la mia vita. E ma la tua vita si riversa sugli altri. E se Don Antonio avesse fatto, invece di fare il sacerdote, avesse fatto il medico, avesse fatto il professore, avesse fatto l'avvocato, avrebbe fatto solo i fatti suoi o anche i vostri, che avete lui come parroco? Io lo dicevo anche ai miei alunni, quando io 40 anni fa scelsi di fare il professore, avevo un'altra strada davanti, fui in bilico, scelsi questa. Mi facevo senza saperlo io e senza che meno lo potesse sapere voi che non eravate manconati, anche i fatti vostri, perché nel bene o nel male, magari nel male, questo vorrei pure per Don Antonio, uno diceva, siamo stati sfortunati che lui ha scelto di fare il sacerdote, se faceva il pompiere per noi era l'ideale, avremmo avuto un sacerdote migliore di lui, e potevano dirlo pure di me, professore, avrei potuto avere un professore migliore, avrebbero potuto pensare i miei alunni, ma è certo che avete avuto me, perché io ho scelto di fare il professore, non voi, ma la mia scelta sta ricadendo su di voi, perché per 3 anni avete me. E questo inciderà sulla vostra vita in modo indelebile. nel bene o nel male, forse nel male. Ma capite bene che dire le cose riguardano solo me, il suicidio in generale, nella società in cui viviamo noi, dell'individualismo possessivo, quello di cui parlavo prima, di Locke, l'utero è mio, il corpo è mio, la vita è mia, quello di cui parla la Marzano, ognuno ha la sua vita, è proprietario della sua vita. Nella logica dell'individualismo possessivo, il suicidio è perfettamente lecito sempre. Un noto studioso di bioetica, che è famosissimo, è un americano di cui sono tradotti in tutte le lingue che in italiano i libri, che sono stati usati moltissimo, si chiama Engelhardt, Tristan Engelhardt, scrive nel suo manuale di bioetica: il suicidio è un atto assolutamente etico e è assolutamente immorale cercare di impedire a qualcuno di suicidarsi. Però nella società liberale c'è un limite a questo, e sono i casi delle scelte personali, perché il vincolo si può assumere sulla base unicamente di una scelta personale con un altro. Infatti Engelhardt aggiunge: a meno che quella persona non debba ancora finire di pagare la sua carta Visa o la sua assicurazione, allora bisogna impedirglielo, prima paga, perché se no viene meno un contratto. Se no viene meno un contratto. No, ma sono cose scritte, le trovate. Se qualcuno di voi vorrà leggersi un mio libricino, Metamorfosi della persona, pubblicata diversi anni fa dalla LDC, troverà tutte le citazioni con le pagine sotto, titoli italiani, perché sono libri tradotti in italiano, tra l'altro, sono libri accessibilissimi. E allora capite bene qual è la logica, il contesto. Il contesto, se uno legge il testo, cioè vabbè, ma in fondo che cosa dice? Che uno può, dice, se sono azzoppato, non capisco più niente, eccetera, non voglio cure straordinarie, eccetera. E questo io credo che si possa pure accettare, purché non si chieda al medico di fare cose che sono contro l'etica medica, di ammazzarlo, di fare cose del genere. Quindi il testo di per sé, a parte la questione della nutrizione e idratazione, io non ho grandissime critiche, ma tutto acquista una luce diversa se si vede il trend, la direzione, il percorso. Noi andiamo, questo è una prima affermazione di una, infatti la Marzano, che vuole tutto, si lamenta che sia stato ancora così poco, protesta. Da persona intelligente qual è, capisce che questo testo è deludente ancora, però c'è speranza per il futuro. E la speranza a che cosa tende? A quello a cui vanno gli altri paesi, perché negli altri paesi queste cose si stanno realizzando. L'Italia è considerata un paese di terzo mondo, perché non ha ancora varato queste cose. Ma questi paesi sono gli stessi dove appunto gli immigrati non entrano, perché è chiaro che il contraccolpo, capite, della questa autonomia è che io posso dire pure all'immigrato: senti, ma io che c'entro con te? Fatti la tua vita e io faccio la mia, tu te ne stai dove stai e io sto dove sto, ma perché devi venire a rompere le scatole? Perché la mia libertà finisce dove comincia la tua, ma anche la tua finisce dove comincia la mia, quindi resta fuori. Capite che la logica insulare delle libertà poi si estende a livello di rapporti anche con gli altri popoli, con le altre realtà. Io ho il diritto nella mia isola di fare quello che voglio e non voglio che altri ci entrino. Ci entrano se decido io, se faccio una libera scelta, ma se io non la faccio, nessuno mi può rimproverare. L'idea più, secondo me, più adeguata di libertà come responsabilità, come vincolo, significa invece che non è che la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro, ma comincia insieme a quella dell'altro e finisce dove finisce quella dell'altro. Io non sono libero senza l'altro, io sono libero insieme a lui e lui è libero insieme a me. Noi siamo liberi solo perché siamo in rapporto, solo perché siamo vincolati, perché siamo due esseri umani, siamo esseri umani a questo livello più ampio, nei rapporti poi più stretti familiari, perché c'è una comunione familiare o perché c'è un vincolo medico-paziente, professore-alunno. Ma la logica è sempre la stessa, è la logica di chi dice: mai senza l'altro, mai senza l'altro. la mia libertà non finisce, la mia vita non finisce al confine. La mia vita è tale perché in realtà io rispondo di quello che succede all'altro e l'altro risponde di quello che succede a me. Lo sfondo di questa visione è nel Vangelo, è la fraternità fra gli esseri umani. Fu una fraternità che per un certo tempo è rimasta anche nella civiltà occidentale. Voi sapete che lo slogan della Rivoluzione francese era égalité, liberté, fraternité. Notate bene che di queste tre parole però due hanno avuto un grande sviluppo, égalité e liberté. La terza si è persa, la terza si è persa completamente, non c'è più. E forse che si sia persa non ha portato fortuna nemmeno alle altre due, perché senza fraternità, l'égalité, l'uguaglianza rischia di diventare appiattimento, mentre i fratelli sono uguali nella loro diversità. E la libertà, che è poi il tema di cui mi sono occupato io stasera, rischia di diventare quello che dice la Marzano, irresponsabilità. Non devo rispondere a nessuno, nessuno deve giudicare quello che io faccio, nessuno deve poter dire io sono d'accordo o non sono d'accordo, perché io faccio quello che mi pare. Perché questa, dice lei, è la dignità della persona. Notate che lei questo lo ritiene l'essenza della dignità dell'essere umano. Noi siamo convinti invece, noi adesso mi associo a tutti quelli che la pensano come me in questo momento, che la dignità dell'essere umano sta invece nell'essere in grado di spiegare a un altro essere umano perché sta facendo una certa scelta e nel tenere conto delle sue esigenze. Perché se questa libertà come individualismo possessivo, che oggi domina incontrastata, guardate, oggi destra, sinistra la condividono, le battaglie più gloriose della nostra cosiddetta sinistra sono tutte sul fronte di questa libertà dell'individualismo possessivo. Orfani di Marx non hanno trovato di meglio che gettarsi su questa linea, che è il tradimento più totale del socialismo di Marx, perché Marx chiamava questa teoria dell'individuo di Locke, la chiamava una robinsonata, non è una parolaccia, Robinson Crusoe, no? Che nell'isola si organizza la sua isola, cioè queste sono robinsonate. Ebbene, queste robinsonate oggi sono la bandiera della sinistra più coraggiosa, più progressista. Se ci pensate bene, questa è la teoria dell'individualismo capitalista. Il capitalismo, il neocapitalismo si fonda su questa teoria. Noi siamo in piena conservazione di una struttura sociopolitica capitalistica che noi sposiamo adottando destra, sinistra, centro, adottando la filosofia che ci sta dietro, che si potrebbe riassumere e dire ognuno per sé e Dio, tra parentesi, se esiste, per tutti. Chiudo con una bella poesia di John Donne, un poeta inglese del 600 che forse avete studiato a scuola, ma forse no, perché ogni volta che lo cito nessuno l'ha studiato. Ma se voi andate su internet e mettete John Donne, non donne, perché le donne, vi parla delle donne, John Donne è un autore inglese importante del 600 che ha scritto una breve poesia che ha avuto una notevole fortuna. Capirete forse dopo perché. E questa poesia è brevissima, ve la posso recitare pressoché a memoria, pressoché a, diciamo, dice: nessun uomo è un'isola, ognuno di noi è parte di un continente più vasto. E quando le onde dell'oceano strappano anche solo una zolla di questo continente, è come se la tua stessa casa a vita andasse in rovina a causa di quest'onda, come se fosse distrutta da quest'onda. Perciò non chiedere per chi suona la campana, perché essa suona per te, dove avete forse tutti riconosciuto il titolo di un famoso romanzo di Ernest Hemingway intitolato Per chi suona la campana, che è tratto da questa poesia. E allora io vi lascio con la speranza di avervi trasmesso due cose. Uno, lo spirito di vigilanza che dobbiamo avere di fronte a dibattiti legislativi, eccetera, in cui uno dice vabbè, ma in fondo tutto sommato, sì, tutto sommato la singola cosa, il testo della singola cosa può anche non essere, ma quello che io ho cercato di suggerirvi oggi è uno sguardo d'insieme che riguarda la cultura che sta dietro le scelte che si fanno. Questa cultura oggi è nettissimamente, in modo ultradominante, quella dell'individualismo possessivo, perché ripeto, non c'è alternative. Noi cattolici avremmo l'alternativa, ma siccome non siamo in grado di esprimere cultura, è come se non ci fosse. La nostra presenza è irrilevante, noi non esprimiamo cultura. Ogni tanto qualche deputato cattolico fa un discorso, insomma, non ha. E la seconda cosa che volevo trasmettere è: ripensate voi stessi le vostre categorie filosofiche. Voi dite, ma noi non abbiamo una filosofia, non sappiamo manco che cos'è la filosofia. No, la filosofia è quella cosa che c'è anche quando non si vede. La filosofia è il nostro modo di vedere la vita, la realtà, anche quando non la chiamiamo filosofia. Il modo dominante di concepire la libertà, anche da parte nostra, è quella del dire: io sono libero se sono autonomo, se non ho vincoli. Se non ho vincoli sono libero, se ho vincoli non sono libero. Io ho cercato di farvi vedere che c'è un senso di libertà più profondo, che non esclude l'altro, ma lo deve orientare e inglobare, dove la libertà di fare quello che si vuole sia collegato alla libertà come responsabilità verso un altro. Grazie di avermi ascoltato anche a quest'ora tarda.
Tardissimo, sì, però si faceva ascoltare, colpa sua.
Colpa mia, si è fatto notte praticamente.
Forse questo, anche l'accento ci aiutava, cioè certo, c'era questo...
Questo accento...
Sì, era un po' un incantatore.
Un incantatore,
va bene.
Fabulatore.
Due, tre domande, Arazzo, se ci sono, però dopo staremo qui una vita,
del dolore esiste da più di 20 anni a base di oppiacei. Io ho fatto il volontario domiciliare per gli ammalati terminali da più di 15 anni, ne ho seguiti parecchi. Vi assicuro che nessuno è morto in quelle condizioni lì.
Sì.
Semmai c'era la sofferenza, la consapevolezza di lasciare i propri affetti, la moglie, i figli, i nipoti, ma solo quelli dolori posso assicurare, perché con questo tipo di terapia dell'Istituto dei Tumori, che fanno anche tutti gli altri ospedali, nessuno muore.
Sì, lei ha ragione rispetto al fatto che in molti casi si è già cominciato da tempo a evitare questa situazione, però io le dico che queste esperienze purtroppo le ho viste anche in altri casi, perché non essendoci una legislazione che, diciamo, sancisce questo in modo pieno, è più affidato alle scelte dei singoli centri, dei singoli medici. E quando si va in centri qualificati succede quello che dice lei. In altri casi, in cure invece fatte in modo più occasionale, purtroppo può capitare quello che dice lei. Per quanto riguarda quello che il Comune di Milano sta facendo, ci sono state da parte di molti comuni delle iniziative che hanno, per così dire, anche anticipato la legge. La legge è nata anche sotto la spinta di queste anticipazioni. Chiaramente ha un valore che però la legge ora consacrerà in modo ufficiale, ma già ora non è una cosa per cui nessun procuratore della Repubblica si metterebbe a perseguire una cosa del genere, perché sta maturando la legge ormai nella prassi comune. Molte cose maturano nella prassi comune e io, ripeto, non sono in disaccordo su quello che si sta facendo, sono d'accordo su quello che ci sta dietro come prospettiva, che porterà purtroppo molto presto ad altre mete, perché le mette in testa alla gente che propone queste cose, che ripeto di per sé non sono anche il tutore, e ha una sua ragionevolezza, ci sia un tutore che appunto cura gli interessi della persona in stato inconscia, non ho niente da ridire. Ripeto, quello che a me preoccupa di più non è il detto, tranne la questione dell'idratazione e della nutrizione, è il non detto di questa legge, cioè tutto questo clima culturale, questo modo di intendere la libertà che spinge e che fa ritenere deludenti le conquiste di questa legge.
Poi questa cosa del tutore è nella linea di un'alleanza e quindi di un vincolo.
Questo è un limite in fondo, capisce? È un limite che crea una situazione ancora accettabile, infatti. Io per quello che mi riguarda la ritengo, ma penso che anche in generale, credo anche Avvenire, credo, se non ricordo male, si è pronunciato favorevolmente con la riserva della nutrizione e dell'idratazione, ma in linea di massima la legge non è una legge contro cui gridare, è una legge che ha una sua ragionevolezza. Così ve l'ho presentata e lo ritengo.
Un'altra domanda?
Domande?
Vorrei capire se ho capito bene. Il punto dell'idratazione e nutrizione è insieme all'altro, non sono due punti.
Come insieme?
È insieme al punto
del rifiuto dell'accanimento terapeutico, sono insieme.
È tutto un blocco.
È un blocco di articoli, per cui la legge contiene sia il rifiuto dell'accanimento terapeutico sia questo aspetto che invece io ritengo più problematico, che nelle cose a cui si può rinunziare c'è anche la idratazione e la nutrizione.
E quando l'ho sentito io sono inorridita, perché io purtroppo ho seguito mio padre nella sua malattia e siamo arrivati a un punto dove era solo idratato e so cosa vuol dire. Loro, i politici, lo sanno cosa vuol dire.
E quindi è una cosa troppo, lei me lo conferma.
Roberto.
Sì, volevo chiedere invece se questa prospettiva dell'assoluto egocentrismo e della proprietà di se stessi c'è qualche speranza che si tramuti qualcos'altro, che ci sia un'apertura diversa oppure inesorabile?
Guardi, l'unica visione che oggi, dopo la crisi del marxismo, il marxismo era una sua posizione molto diversa, però cadeva in un estremo opposto. Il marxismo toglieva agli esseri umani anche la dignità della loro, cioè non è che l'autonomia è un male, l'autonomia è un male se viene assolutizzata, ma di per sé che una persona sia libera di fare delle proprie scelte è giusto, è un guaio se non le vive nel clima della responsabilità. Il marxismo cadeva nell'estremo opposto di eliminare la libertà delle persone, ma comunque almeno però dal punto di vista socializzante però riconosceva che le persone non sono proprietarie di se stesse ma devono rispondere agli altri, sono esseri sociali, cosa che dice anche Aristotele, l'uomo è un animale sociale, no? Ora, dopo la crisi del marxismo, gli unici che poniamo un'alternativa a questa visione dovremmo essere noi cattolici, perché noi non siamo d'accordo su questo. La dottrina sociale della Chiesa parla di una solidarietà costitutiva tra gli esseri umani che esclude ogni forma di autoreferenzialità, di chiusura nella propria cerchia, eccetera. Il Papa Francesco, infatti, continua a battere su questo tasto, che noi dobbiamo aprirci agli altri, che siamo responsabili delle ingiustizie e delle povertà del mondo, non siamo innocenti. E Papa Francesco sta avendo molte difficoltà anche nel mondo cattolico a farsi ascoltare. Perché? Perché questa cultura che chiamerei liberal borghese, che è la cultura che è fiorita insieme al capitalismo, è diventata ormai così forte che rende difficilissimo uscirne fuori. Gli stessi cattolici in fondo la condividono. La condividono gli ex marxisti, la condividono i cattolici. Quale sarebbe la soluzione? Lei mi chiede in sostanza se c'è qualche possibilità. Secondo me sì. La possibilità però è affidata a un'opera educativa che a mio avviso la Chiesa cattolica è l'unica in grado di fare oggi, che sia rivoluzionaria, alternativa in modo radicale a questa logica. Cioè noi cattolici dovremmo metterci nell'ottica di chi compie una rivoluzione culturale rispetto agli standard culturali della nostra società e prendere le distanze, non come spesso si fa. Vede, io non sono stato un entusiasta del Family Day, non su un punto particolare per ottenere una data cosa dal governo. Qua il problema è di fondo, qui il problema è di cambiare le categorie culturali. Allora il mio sogno è che nella Chiesa Cattolica fiorisca, e in fondo le conferenze le vado facendo per questo, perché vado girando per l'Italia dicendo cose del genere. Il mio sogno è che nella Chiesa Cattolica fiorisca un sistema educativo sistematico che noi cattolici siamo in grado di fare, perché abbiamo in mano una rete capillare che sono le parrocchie, le scuole cattoliche, gli istituti, gli stessi insegnanti nelle scuole, molti sono cattolici, ci sono pure quelli di religione tra l'altro, in cui diffondere una cultura. Ma se lei mi chiede, ma stiamo facendo questo? Io le dico, per quello che vedo io, no, non lo stiamo facendo. E il risultato qual è? Che la nostra rilevanza culturale come cattolici, guardi il quadro politico per esempio, dove sono le presenze dei cristiani, non a livello di un partito cattolico, a livello di idee, di progetti, di società? Il nostro unico rappresentante è Papa Francesco. Però avere un Papa come rappresentante politico è riduttivo. E lui stesso resta poi isolato, diventa un profeta nel deserto, perché la Chiesa Cattolica non sembra per ora in grado di esprimere delle prospettive culturali alternative. Ci fu una stagione che lo fece, ma nel Novecento. Nel Novecento ci fu una stagione che ci furono dei pensatori, penso a Jacques Maritain, penso a Mounier, ci furono dei pensatori che espressero una posizione che si ispirava al Vangelo e che fu per un momento una prospettiva. E furono i primissimi tempi della Democrazia Cristiana anche, ma i primissimi, perché poi la cosa si perse. Ma all'inizio c'era un orizzonte, nel primo dopoguerra, al tempo dove c'erano De Gasperi, Dossetti, La Pira. Questa era gente che apriva prospettive nuove. E poi tutto questo si è perso completamente. E oggi le nostre parrocchie, dico la vostra, io ho conosciuto Don Antonio e mi sembra certamente il tipo che fa molto di più di questo, ma moltissime nostre parrocchie, dolorosamente, sono stazioni di servizio che distribuiscono sacramenti. Prime commesse, prime comunioni, battesimi. Guardi, io giro per l'Italia, in moltissimi casi succede questo. Il rito sostituisce quello che la parrocchia invece di per sé è una scuola di preghiera, di pensiero, di cittadinanza, un luogo dove ci si forma, dove si cresce. Voi fate questi incontri ed è molto bello, ma in molte parrocchie non si fanno. Molte parrocchie non ci sono. Ora, io non conosco la diocesi di Milano, Don Antonio diceva che nella diocesi di Milano ci sono tante cose che funzionano, ma in molte diocesi italiane ce ne sono che non funzionano. E allora io dico, la speranza qual è? La speranza è che questi discorsi poi si propaghino, diventino occasione di lettura, di riflessione. Io dicevo a due amici, e lo dico a tutti perché può interessarvi, e come può interessare a Don Antonio, ma Don Antonio già ne è al corrente perché un'amica di qui, che poi è all'origine del mio invito, già lo fa. Io vi segnalo che c'è un sito della Pastorale della Cultura di Palermo che io dirigo, dove io scrivo dei chiaroscuri, dove affronto varie questioni. Ho affrontato proprio il problema del suicidio di questo DJ Fabbo, cercando di fare vedere dei concetti, non nella stratosfera, come spero stasera sia avvenuto, non nella stratosfera di teorie astratte, ma in rapporto alla realtà che stiamo vivendo, ai problemi che dobbiamo affrontare giorno per giorno. È un'occasione, è una possibilità, io ve l'offro. Se qualcuno vuole andare a vedere dei miei libri, io ho pubblicato dei libri con l'LDC su come educare oggi, ma che sono un tentativo di leggere la realtà contemporanea. Ho pubblicato un libro sul genere, quello Metamorfosi della persona, ve lo segnalavo, quello a proposito del fatto che riguarda poi tutto il discorso dell'aborto, tutto questo discorso, il modo di concepire l'essere umano nella bioetica. E un ultimo che ho scritto è Il gender spiegato a un marziano, che è un libro sul problema del gender. Io faccio quello che posso, al giudizio del Signore. Io dirò, senti, io il possibile l'ho fatto, l'impossibile lo stavo facendo, per i miracoli ci stiamo attrezzando. E questa cosa vuoi?
Benissimo. Ringraziamo davvero Giuseppe Savagnone che non ci ha annoiato, no, nel senso che era... ci ha inquietato. Oh, bene, 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 va bene, l'inquietudine è una buona sana, mette in moto il pensiero. Ecco. Prossimo mercoledì, Don Francesco Scanziani. Ah già, saltiamo un mercoledì, perché c'è qualcosa, il Ponte dei Morti.
Tutti i santi.
Tutti i santi, va bene, ecco, insomma, si salta il prossimo, quello successivo, Don Francesco Scanziani, dov'è morte la tua vittoria? L'idea è che, appunto, di fronte alla morte possiamo ritrovare, e quindi anche come declinare sul fine della vita, una speranza, quindi concludiamo con una speranza, che il credente impara proprio attraversando quella crisi lì. Quindi è importante anche l'ultimo incontro e poi... Vabbè. Grazie, buonanotte.
Buonanotte.
Bene, sì.